è venuto nella mia vita. Parlavamo con la cara sorella Lidia stamattina di inferno. Sì, voglio spendere due minuti sull'inferno. Cos'è l'inferno? Molte volte noi credenti ce lo immaginiamo, sappiamo che si tratta di una cosa tremenda, terribile, delle fiamme che non si estinguono mai. Ma c'è un inferno ben più grande che è da considerare, che purtroppo l'uomo non considera, che non è soltanto quello di essere separati da Dio, ma c'è un inferno che riguarda noi stessi, lo stare soli con noi stessi, senza speranza, senza forza, senza nessun amore, basandoci e vivendo con l'illusione che noi possiamo bastare a noi stessi e che non abbiamo bisogno di altro e che si può vivere e, ahimè, si può anche morire senza Dio. Ebbene, io pensavo che il mio inferno fosse quello di stare in una famiglia oltremodo patriarcale, che mi stava togliendo la gioia di vivere un'infanzia, un'adolescenza come tutti gli altri ragazzi, con dei genitori che mi stavano addosso con il fiato sul collo, che mi avevano privato di qualsiasi libertà in nome dell'amore e per proteggermi a modo loro. E quindi quello per me era il mio inferno, e il mio obiettivo era quello di scappare, quindi di diventare grande, di raggiungere la mia indipendenza il più presto possibile. E quindi mi sono costruita una baracca di cartoni, di lamiere, fatta di miei programmi, di aspettative, di desideri, pensando che quello fosse un rifugio solido. Ma mi sbagliavo. Volevo conquistare il mondo, quel mondo non mi era stato concesso di vivere appieno, come fanno tutti i ragazzi, conquistare la mia tanto amata libertà, che non conoscevo il gusto di quella libertà lecita, a mio avviso, no? Per una ragazza. E quindi pensavo che quello fosse il massimo. Ma il Signore, a volte, come diceva Gianluca, noi non riconosciamo qual è il nostro bene. Pensiamo che il nostro desiderio sia il bene per noi. Non abbiamo quella facoltà di discernere ciò che è bene e ciò che è male per noi. Figuriamoci quando si è ragazzi. E quindi io rifiutavo quello che mi veniva presentato come il messaggio di Dio, dell'amore di Dio. Mi difendevo da Lui. Pensavo davanti a me, come mi ha colpito la parola che ha detto il fratello per la Santa Cena, Gesù non rifiutò quello che gli era posto dinanzi. E sappiamo cosa gli veniva posto dinanzi, no? Sofferenze, dolore, chiodi, lacrime, sangue. Io rifiutavo quello che mi veniva posto davanti. Mi veniva posto davanti l'amore, mi veniva posto davanti la gioia, una gioia vera. Ma io rifiutavo perché pensavo che invece Gesù fosse il mio nemico, il nemico dei miei progetti, il nemico della mia gioia. Vedevo una vita da giovane sprecata con Lui, vedevo Lui come qualcuno che veniva a togliermi, a derubarmi di qualcosa di lecito, soprattutto quando pensi che la vita sia stata ingiusta nei tuoi confronti, no? Quindi vedevo quello. Ma grazie a Dio veramente, perché Lui è buono, è paziente, e Lui ha saputo veramente in una maniera che magari nemmeno ti immagini, e ha saputo conquistare il mio cuore con gentilezza, perché Lui non forza nessuno, con tanta delicatezza, Lui è un gentiluomo, con tanto amore. E nel momento stesso che io ho smesso di guardare in basso, perché se continuiamo a guardare in basso vediamo solo cose che sembrano belle, ma non sono, sì, ma sono poi effimere, passano. Nel momento stesso che guardiamo in alto, vediamo, scopriamo ciò che conta veramente. Io ho visto un Dio che si dona, un Dio che dà, un Dio che non veniva a togliere. E Lui deve demolire quella che è la nostra baracca, che poi alla fine non ci vuole niente, una baracca fatta di cartone, di giornali. Lui deve toglierci quelle che sono le cose che noi pensiamo essere straordinarie, per darci le cose che sono straordinariamente vere, le cose che veramente, come si è detto, abbiamo di bisogno. E quindi tramite il lavoro, io avevo bisogno di cercare lavoro, perché dalle nostre parti si dice senza soldi non si canta messa, significa che senza soldi non si va da nessuna parte, quindi avevo bisogno di trovare lavoro. Ebbene, il Signore mi ha fatto trovare lavoro in una ditta che era impossibile entrare, e lo ringrazio veramente, perché sapevo che entrando in quell'azienda io non ne sarei uscita più, nel senso che era un'azienda seria, e quindi poi sarei rimasta lì. Ci sono rimasta per 30, quasi 33 anni. E tramite questo passo di amore che io ho visto, ho detto: Signore, se io non ho fatto niente, ho fatto un piccolo passo di fede, e tu, cioè, ti sei dato così, figuriamoci se io do totalmente la mia vita a te, cosa sei in grado di darmi? Quindi il Signore ha fatto vedere quelle scaglie che erano nei miei occhi, nel mio cuore, mi ha fatto vedere Lui come veramente è, e ho detto: sì, Signore, io voglio farti entrare nella mia vita. Non mi sono più posta domande, non ho visto più attorno a me, non ho più visto la vergogna, oppure di dire: ma cosa diranno gli altri, i miei amici? E ha messo tanto amore anche per quella famiglia che mi aveva fatto tanto male, ha messo tanto perdono, e non riuscivo a chiamare mio padre, papà. Lo chiamavamo con tanti appellativi. Oggi lo chiamo Papino, per la grazia di Dio. E il passato è cancellato, lui ha fatto ogni cosa nuova. Col Signore non dobbiamo farci belle, parlavamo stamattina una sorella di trucchi, non, la società ci vuole belli, ci vuole perfette. Ma Dio ci ama così come siamo, senza trucchi, perché Lui vede veramente dentro di noi, ci dà valore, ci dà importanza, ci dà dignità. E lo ringrazio perché veramente mi ha fatto realizzare che c'è un'eternità meravigliosa da vivere, che la vita non è soltanto fino a 80, 90, ma ha dato qualcosa di autentico. Lì è una presenza che sta sempre con te, che ti dà forza, ti dà gusto, ti dà calore, ti dà pace, ti dà il riscatto anche per quello che è stato un passato forse poco accettato dagli altri o poco onorevole. Lo ringrazio per questo veramente, e per quello che ha fatto nella mia vita, per come ha cambiato tutto, per come mi ha dato un nuovo presente, speranza per il futuro. E voglio concludere dicendovi di ricordarvi delle nostre care sorelle che sono al di là, che noi forse pensiamo lontane essere. Noi forse molte donne da nostri mariti ci sentiamo trascurate, ci sentiamo poco valorizzate, ci sentiamo a volte come un soprammobile, che non ci ascoltano. Ed è vero, perché è un po' la prerogativa degli uomini, anche se loro dicono di no. Ecco, e allora io vi dico, quando vi sentite in quel modo, veramente pensate anche alle nostre sorelle che soffrono non solo perché sono donne. Un giorno si diceva, c'era un film, speriamo che sia femmina. Ebbene, in alcuni paesi speriamo che non sia femmina, perché le donne soffrono in maniera particolare, sono vulnerabili e fragili non solo perché sono donne, ma ancor di più perché sono cristiane. Qual è la loro condanna e il loro peccato? Quello di essere cristiane, di amare Gesù. E quindi subiscono violenze, subiscono matrimoni forzati, divorzi forzati. Immaginate non vedere, essere privati dei propri figli, cosa vuol dire? E stanno chiuse, stanno riverse su loro stessi, chiuse nel loro dolore. Ma c'è Dio che si accosta a loro, non sono invisibili a Dio. Lui vede il loro dolore, conosce le loro lacrime, Lui vede le tante Agar che ci sono, e si accosta a loro per dire: non piangere, donna, perché piangi? E quindi Lui dà loro un senso a cose che non hanno senso, dà loro dignità, dà loro valore, dà loro conforto, consolazione, forza per affrontare ciò che affrontano. Quindi anche noi diamo, facciamo sì che la loro sofferenza non sia sprecata, ricordiamoci di loro nelle nostre preghiere, col nostro amore e con tutto ciò che il Signore ci mette in cuore. Ricordiamoci di loro affinché veramente non siano invisibili anche per noi. Dio vi benedica, io sono già benedetta dal gruppo meraviglioso, dalla lode, dalla vostra presenza. Dio è buono, veramente. E continuiamo, come abbiamo cantato, ad alzare le nostre mani. Mani un pochino forse un po' doloranti, mani un pochino deturpate dall'età, ma continuiamo ad alzare le mani alla gloria sua. Dio ci benedica.
Cosa succede quando si pensa di venire in una chiesa amica, no? Ti prepari la casa e dici: andiamo a incontrare persone che ci conoscono, che ci amano, che ci vogliono bene, persone che a nostra volta vogliamo bene, che conoscono la missione. E da un lato questo sentimento, questi ragionamenti ti fanno alleggerire il carico, no? Anche il carico emotivo. Dall'altro vorresti che ogni parola, ogni pensiero, ogni azione, ogni frase detta invece possa essere di grande benedizione, un arricchimento per la Chiesa, altrimenti non avrebbe senso. Motivo per cui devo ricordarmi che tutte le volte che vengo qui abbiamo bisogno di doppia preghiera, cioè per questo ragionamento. Ed è bello poter stare insieme, vedere visi amici, vedere persone con cui si condividono diversi anche aspetti della vita, anche alcune sconfitte alle volte, lo so, succede anche quello. Buona domenica di Pentecoste, oggi è la domenica di Pentecoste, lo ricordiamo perché in Atti 2 è riportato come brano. Pensando all'intervento di oggi prima della predicazione, oggi vi racconterò una storia che è particolarmente carica di significato, ma anche particolarmente carica dal punto di vista emotivo. Quindi vi chiedo scusa in anticipo se qualcuno potrà sentirsi un po' appesantito. Non siete venuti al nostro convegno, quindi dovrei dirvi vergognatevi per questo, no? Però siccome siamo amici, no, tutte le manfrine che abbiamo detto finora, soprattutto Loredana, sarebbe brutto dire vergognatevi, allora non siete venuti voi a noi, veniamo noi a voi. Quindi la storia, parte della storia che avete perso al convegno, ma segnatevi il prossimo anno di venire, ve la racconto io adesso, ovviamente perdo un po' di intensità emotiva, ma vi dico, e iniziamo da una battuta. Abbiamo avuto due ospiti al nostro convegno, uno in particolare, Arun, non è il suo vero nome per motivi di sicurezza, adesso lo capirete. Con Arun abbiamo fatto un bel po' di chilometri insieme, almeno 10 giorni insieme di viaggio li abbiamo fatti in Italia. E a un certo punto, mentre lui dormiva in auto e io no, guidavo, quindi ho pensato, se questa persona mi avesse conosciuto 10 anni fa, mi avrebbe ucciso. Ed è uno di quei pensieri che ti dà un po' qualche brivido alla schiena. Poi ho pensato, sono totalmente stupido. Potrei denunciarlo e diventare ricco. Perché sulla sua vita c'è una taglia, tuttora. Sulla sua vita c'è una taglia. Arun non è nato cristiano, è nato musulmano in una famiglia abbastanza integralista musulmana. È nato in Pakistan. Il Pakistan è una delle nazioni che si trova tra le prime 10 posizioni in classifica nella World Watch List. Nel Pakistan la vita per i cristiani è veramente dura. Se sei cristiano sei un cittadino di serie B o di serie C. Se sei cristiano probabilmente i tuoi lavori saranno o pulire le strade o pulire le fogne o pulire le latrine. Se sei cristiano non puoi andare a scuola. Se sei uno di quei cristiani che si è convertito dall'Islam, rischi la tua vita. Parentesi, Asia Bibi vi dice qualcosa? Asia Bibi è il nome di una donna, è una donna da qualche anno adesso in Canada, che è stata accusata di apostasia. L'accusa di apostasia, che in Pakistan equivale a una condanna a morte, sono quelle accuse che vengono utilizzate nei confronti di chi dice parla male del profeta Muhammad, del profeta dell'Islam e del Corano. Ma non viene mai spiegato cosa significa parlare male di. Infatti il caso di Asia Bibi fu un caso montato, qualcuno prese un Corano, lo bruciò e mise qualche prova come se fosse stata lei, ed è bastato questo per farle trascorrere degli anni in carcere. In Pakistan c'è molta violenza, mi diceva Arun, questo pastore, che mentre noi in Europa litighiamo, ci prendiamo anche a male parole, cioè nel senso, ma usiamo tendenzialmente la bocca, lì sono più sbrigativi. Tu sai qualcosa con una persona, la uccidi. È così. Cioè non si perde tempo a litigare, perché devi diventare paonazzo, perché devi... No, vai lì, uccidi, fatto, basta. Arun nasce in questa famiglia musulmana e a 9 anni suo padre decide di mandarlo in una scuola islamica. Lui deve studiare per diventare imam. Quindi inizia i suoi studi e inizia a leggere, recitare il Corano a memoria. C'è un problema, in Pakistan non si parla l'arabo e il Corano è scritto in arabo, è vero che ci sono le traduzioni, ma quando viene recitato, quando viene predicato, quando viene cantato, deve essere fatto in arabo. Quindi Aaron si accorge che lui recita qualcosa che non conosce, quindi all'età di 16 anni, insomma, giovane uomo, decide di approfondire i suoi studi e va in un'altra scuola coranica. E lui inizia a studiare gli hadith, i detti del profeta, la vita di Muhammad, inizia a studiare ancora di più il Corano, inizia a studiare l'arabo, e tutto questo lo conducono alla jihad. La sua preghiera come giovane uomo pakistano è: Allah, permettimi di uccidere cristiani ed ebrei. Ecco per la serie che c'è, non parlare con loro, convertirli, ucciderli. Harun, il suo comandante di brigata, lo chiama il leone del Pakistan. Siamo fieri di te. Dio non gli dà modo, o Allah se preferite, non gli dà modo di andare per la jihad. Però viene mandato dalla sua agenzia missionaria musulmana in Europa per convertire i cristiani. E approda in Grecia. Sapete, la vita in Grecia e in Europa è diversa dalla vita in Pakistan. In Pakistan, se sei un imam, se sei una persona importante per il clero, non per il clero musulmano, non devi pagare nulla. Hai l'affitto, hai chi ti viene a fare la spesa, queste cose qui. Invece in Europa no, in Europa devi pagare le bollette, pagare l'affitto. E ad Aaron serve un lavoro. Uno dei suoi amici gli trova un lavoro. L'unico problema è che il lavoro è presso una ditta gestita da cristiani. E lui non vuole diventare, lavorare per dei cristiani. Ma qualche suo amico gli dice: oh, ma guarda che questa è l'opportunità della tua vita. Tu puoi convertire sti tizi. Tu puoi trasformare questi cristiani in devoti musulmani. Quindi Aaron, baldanzoso, accetta. E quando va a parlare con la titolare, che è una donna, quindi donna cristiana, lui inizia a dire: oh, guarda, io sono un imam, prego 5 volte al giorno, quindi a un certo punto non mi vedrai più al lavoro, perché andrò a pregare. E questa donna, Elena, il nome della donna, dice: ma ci mancherebbe altro. Certo, passa il tempo, e quando Aaron dimenticava le sue preghiere, Elena, la sua titolare, le diceva: Aaron, il tempo della preghiera per te. Aaron, visto che preghi, puoi pregare per la nostra azienda affinché Dio possa benedirci? Ah, certo che posso pregare per voi. Distruggili, Signore. Questa era la preghiera di Aaron. Passa ancora un po' di tempo. E queste persone trattano Aaron come uno di famiglia. Lo pagano prima che arrivi fine mese. Gli comprano del cibo halal, quindi cibo che i musulmani possono mangiare. Quando è stanco lo fanno sedere a tavola con loro. Gli fanno fare delle pause. Mangiano insieme, bevono insieme. Questa cosa stordisce un po' Aaron. Aaron inizia a frequentare di meno le sue preghiere, la sua vita religiosa. Aaron inizia ad avere dei sogni. Sogna Gesù. In realtà lui non sa che è Gesù, la sua speranza è che quell'uomo che sta sognando sia ancora Maometto e che la via che lui sta scegliendo è quella giusta. A un certo punto scoppia il caso di Asia Bibi, questa donna che deve essere uccisa. E Aaron dice: ma veramente possiamo noi uccidere le persone così? Tra l'altro la sua agenzia missionaria che l'aveva mandata in Grecia nel frattempo aveva ucciso dei cristiani in Pakistan. Veramente questo è quello che noi siamo? Veramente non c'è perdono nel Corano, nell'Islam? Non può esserci perdono per una donna che ha profanato il nome di Mohammed? E quindi inizia a cercare, perché il suo intento era parlare con i miei responsabili, con i suoi responsabili, e dire che nell'Islam c'è perdono, ma più cerca perdono, più non trova perdono. Non trova perdono. E allora inizia a cercare in altre religioni, inizia a seguire il sikhismo, il buddismo, inizia a drogarsi, ad ubriacarsi, ma continua a stare male. E nel frattempo c'è quella famiglia cristiana in Grecia che invece lo tratta come un figlio. E a un certo punto Aaron, ve lo faccio breve, parla con questa donna e gli chiede: posso venire in chiesa? Certo che puoi venire in chiesa. Guarda, dice Elena la donna, la chiesa non è un luogo per i cristiani, la chiesa è un luogo per tutte le nazioni. Allora Aaron va in questa chiesa e la prima cosa che trova è la musica. Sapete, nell'Islam la musica è uno dei peccati più grandi che possiate commettere, quindi lui arriva in chiesa e dice: una chiesa o un nightclub? Qual era l'idea che Aaron aveva durante il corso che ha fatto sulla jihad? I cristiani possono bere, i cristiani si ubriacano. Gli facevano vedere film pornografici per mostrare loro quali erano i costumi corrotti dei cristiani. Quindi lui che sente la musica, per lui questo è qualcosa che lo irrigidisce. E poi vede una croce, una grande croce. Dice: qual è il motivo di questa croce? No, per noi è semplice capirlo. Lui guarda questa croce e a un certo punto gli ha una visione. La croce diventa un trono e su questo trono c'è seduto un uomo, un re, un grande re, santo, e Aaron vede se stesso impuro. E questo re gli va incontro e lui dice: come posso avvicinarmi io a te, tu che sei così santo, io che sono così impuro? E quel re, aprendo le braccia, dice: dona, dai a me il tuo peccato. Questa cosa non è ben accolta da Aaron. Da un lato sente pace come non aveva mai sentito prima, ma dall'altro sa che sta bestemmiando Allah. Quindi ritorna nella moschea che curava ad Atene, ne aveva fondate due, chiude tutte le porte e prega Allah per il perdono. Sa che non potrà essere perdonato. Sa che è andato in chiesa e spera che quei sogni, quella visione che ha avuto non fosse Gesù Cristo. Ma quella visione era proprio Gesù, era Cristo. Quindi inizia il suo percorso di fede. Ma a un certo punto deve ritornare in Pakistan. Finisce il suo periodo missionario in Grecia e ritorna in Pakistan, dove gli affidano una moschea. Quindi lui è un imam cristiano. C'è un imam che ha incontrato Gesù. E non poteva dire apertamente: oh, io credo in Gesù, ragazzi, adesso un attimo ci mettiamo qui, vi spiego come stanno le cose. In Pakistan gli viene combinato un matrimonio, sposa una sua cugina e nel frattempo nasce un figlio, comunque sta per nascere il primo figlio di Aaron. In Pakistan ha l'opportunità di incontrare una mega church. Avete presente le mega church, no? Quelle di migliaia di persone, centinaia di persone, culti che durano 4 giorni, queste cose qui, ok. La mega church che incontra Aaron in Pakistan è composta da 4 persone e sono tutti nascosti. Inizia ad avere degli studi lì, sino a quando la sua comunità di appartenenza lo trova in quella chiesa. Racconta: mi hanno rotto le gambe, le braccia e forse qualche costa. 6 mesi di riabilitazione. Per 6 mesi lui non è riuscito a muoversi. In ospedale. Trovato tra l'altro perché qualcuno lo aveva trovato lì passando e lo conducono lì. Dio gli dà modo di ristabilirsi. Dopo 6 mesi ritorna a casa. Vede suo figlio per la prima volta, che nel frattempo era nato. Ma la voce della sua conversione si era sparsa. E a un certo punto, mentre guida l'auto, un giorno mentre guida l'auto nella sua città, un tizio gli si avvicina con una K-47, il Kalashnikov, e inizia a gridare: Wallah Akbar, Dio è il più grande. È una frase che solitamente viene utilizzata quando qualcuno sta per uccidere qualcun altro. E mentre lui è lì, e dice testualmente: pregando che Dio accogliesse la mia vita, qualcuno dalla folla lo spinge e gli dice: non vedi che si è inceppato il fucile? il primo proiettile si inceppa. Arun scappa, torna a casa, ma quella notte riceve una telefonata. Questa sarà la tua ultima notte. La cosa più difficoltosa per Arun è stata lasciare la sua famiglia, visto sua moglie, che poi sarà sposata, sarà data in sposa al maggiore dei fratelli, il suo primo figlio, e sapere di doverli abbandonare e non poterli più vedere. Arun scappa e dei cristiani si prendono cura di lui in Pakistan. Persone che non dormivano sul letto per fare la guardia ad Arun. Persone che non avevano cibo per loro ma saltavano i pranzi per fare mangiare Arun. Scappa dal Pakistan, fa 2 mesi di carcere in Iraq, 3 mesi di carcere in Turchia, 8 mesi di cammino dalla Turchia per arrivare in Germania. E quando arriva in Germania, la nazione in cui ha vissuto, gli viene detto: benvenuto in una nazione libera, qui puoi credere quello che vuoi, puoi adorare quello che vuoi. Quindi lui inizia ad avere dei culti online con la sua chiesa in Pakistan, sino a quando qualcuno dal Pakistan va in Germania, lo rapisce e lo accoltella. Una persona si trova a passeggio col cane e trova un uomo riverso su un canale. Lo porta in ospedale e Arun si sveglia a un certo punto dicendo al medico: sono ancora vivo? E il medico gli risponde: sei vivo, ma forse fai bene a non muoverti. Nel frattempo in Pakistan ci sono delle fatwe, dei giudizi legali contro Arun. Quindi tecnicamente chiunque trova quest'uomo e lo uccide ha una ricompensa. Questa è la sua vita. Inseriamo un po' di particolari. Arun si sposa con una donna, Daniela, tedesca. Lui dice made in Germany, ma non è una Mercedes. Non solo Daniela sposa Arun, ma sposa la sua chiamata. Daniela lavorava in una compagnia aerea di jet privati. Si occupava dell'amministrazione, aveva studiato economia all'università e sognava, come tutti i tedeschi, una buona vita, una bella casa, una grande macchina, una bella famiglia. Lasciato tutto per servire la chiamata di uno che rischia di morire da un giorno all'altro. Daniela non ha mai cucinato a casa. E adesso si trova a servire nei campi profughi, cucinando per centinaia di persone. Daniela non ha mai pulito il bagno di casa sua e adesso si trova a pulire le latrine, perché chiamarli bagni è dare un'idea di pulizia, ma le latrine dei campi profughi. Eppure tutte e due, che hanno anche 2 figli piccoli, di 2 anni il grande, pochi mesi l'ultimo arrivato, entrambi dicono: questa è la vita migliore che possiamo vivere. Arun dice questo quando tutte le mattine si spoglia e vede le cicatrici che ha sul suo corpo. Una delle frasi che hanno fatto fermare le mosche mentre lui parlava al convegno è stata: so che mi uccideranno, so che prima o poi morirò, ma saranno lacrime di gioia, perché al momento della mia morte incontrerò Gesù Cristo. È stato un viaggio particolarmente intenso quella settimana con Arun. Ma sapete cos'è la cosa più sconvolgente? Che la sua non è una testimonianza isolata. Arun a un certo punto ci ha fatto vedere una foto, non voglio prendere troppo tempo, vi racconto questa testimonianza e poi passiamo alla predicazione. Ci ha fatto vedere una foto particolare degli uomini che lavavano i piedi a delle donne. Erano dei mariti che lavavano i piedi a delle donne, alle mogli. E ci diceva: Le persone che vedete qui sono afghane. E nella cultura afghana la cosa più umiliante per un uomo è lavare i piedi della propria moglie. E questa foto che voi potete vedere qui, questa scena che potete vedere, è possibile solo perché quelle persone hanno incontrato Gesù Cristo. Durante uno dei corsi per coppie fatti con rifugiati afghani, si avvicina una donna ad Arun, la quale inizia a fargli vedere le braccia e le gambe. Arun la guarda un po' con sospetto. Dice, vedi? No. Dice, vedi qualcosa? Veramente no. Dice, sai, io sono stata sposata per 12 anni con mio marito. Mio marito mi ha comprata per $1,000. Questo è il valore di una donna in alcuni contesti. E in tutti questi 12 anni di matrimonio non c'è stato un solo giorno in cui non mi picchiava. Ma se anche senza motivo. O li si inventavano i motivi oppure non serviva. Suo marito era un capo della guerriglia talebana. Ha fatto vedere le foto e credetemi, una persona che metteva suggestione, no? Ha una foto con la mimetica, i fucili. Poi suo marito si è convertito tramite uno dei loro centri. In realtà ha saputo che c'era questo centro e voleva andare lì per distruggerlo. Ma quello che è successo è che è arrivato lì e ha visto in che modo queste persone si prendevano cura della popolazione locale. E a poco qualcuno ha iniziato a parlare con lui, qualcuno ha iniziato a pregare per lui, qualcuno ha iniziato a pregare con lui, sino a quando questa persona si è convertita. Oggi, dopo 12 anni, mio marito non mi picchia più. Oggi, dopo 12 anni di matrimonio, per la prima volta mio marito mi ha detto che mi ama. E questa era una persona che non ci pensava due volte a uccidere un tizio. Questo è quello che compie il Dio in cui noi crediamo. E come vi dicevo, non sono le uniche storie e testimonianze. Ero esattamente qui l'anno scorso quando vi chiedevo di pregare per i persecutori e continuo a chiedervi di pregare per i persecutori affinché possano incontrare Cristo. E sapete, le vostre preghiere, i vostri doni, tutto quello che fate in favore del corpo di Cristo, dei cristiani perseguitati, in luoghi molto distanti da noi, ha un impatto. Aaron diceva che due cose hanno impattato la sua vita. L'amore di Cristo, chi accetterebbe mai uno che vuole farsi saltare in aria ed uccidere persone se non Cristo? È la preghiera. Perché dopo qualche anno dalla sua conversione, dopo qualche anno dalla sua conversione, lo Spirito Santo ha ricordato un episodio della vita di Arun. Era un grande momento di preghiera musulmana nella città di Arun, organizzato da Arun. Arun dice, uscivo da casa mia come un fariseo ai tempi di Gesù. Era tutto bello pulito. Sapete, i musulmani per pregare devono essere puliti, devono eseguire dei rituali particolari, devono essere puri e puliti, dentro e fuori. E davanti alla porta di Arun c'è invece uno straccione cristiano che chiede l'elemosina. Arun gli dà dei soldi, quest'uomo guarda Arun e gli dice, imam, posso pregare per te? E Aaron dice, ma come puoi pregare per me? Sei sporco, io sono pulito. Sei cristiano, io sono musulmano. Tu non sai come si prega. Preghi qui, in uno spazio sporco, mentre per pregare dovresti avere un luogo pulito. Però siccome Aaron, prima della sua conversione, era abbastanza orgoglioso, ha detto, dai, prega. Signore, ti ringrazio per questi soldi, grazie per quest'uomo, grazie per il tempo che abbiamo avuto insieme. Signore, ti prego, mostragli la via, la verità e la vita. Dopo 6 anni da quella preghiera Arun si è convertito. Quella preghiera, la preghiera di uno straccione cristiano, ha avuto il suo esaudimento dopo 6 anni. L'amore di Cristo, le preghiere. Questo è quello che succede. Ci sarebbero tante altre cose da dire, ma Vi fidereste mai di un pastore che ha ucciso una persona prima della sua conversione? Vi fidereste mai di un pastore che prima della sua conversione ha ucciso un uomo? Non è facile, non è il caso di Gianluca, tranquilli, non parlo di voi. Sì. No, certe cose è meglio non approfondire, che poi... Yassir Erik è un altro cristiano, oggi cristiano, beh, cristiano da tanto tempo, che la cui storia è molto simile a quella di Aaron. Qui però siamo in Sudan, e siamo nel periodo della guerra che c'è stata in Sudan, un conflitto devastante che ha mietuto tantissime vittime. Anche lui un musulmano radicale convinto, anche lui uno che odiava determinate persone, anche lui una di quelle persone che ha sbattuto contro Cristo. Che per noi è una rocca salda, per altri invece è proprio qualcosa contro cui vai a sbattere. Quindi spero che vi piaccia leggere, questo è stato edito durante l'ultimo convegno, Storie di conversioni. E adesso chiedo a qualcuno, a qualcuna di voi, di leggere, così passiamo alla meditazione, sapete che mi piace fare leggere le persone? Dal libro, dall'Epistola di Galati, capitolo 2, dai versi 11 a 21. Tra l'altro avevo chiesto l'anno scorso di cambiare la spugna del microfono della predicazione, perché tutti colorati, no? Vi ricordate che l'anno scorso lo dicevo, tutti rosa shocking, bellissimi, e qua là invece chi predica il nero, bruttissimo, ok? Quindi due compiti per il prossimo anno, dipingere la spugnetta e venire al convegno di porte aperte, ok? Grazie. Galati capitolo 2, i versi da 11 a 21. Chi lo ha trovato può leggerlo, grazie. Grazie. No, se preferisci la prossima volta leggiamo una genealogia da Secondo Cronache, così. Una volta ho fatto questo, era un brano da leggere, c'erano tutta una serie di nomi, ma la persona che l'ha letto era straniera e quindi con alcuni, cioè già noi da italiani facciamo difficoltà con alcuni nomi dell'Antico Testamento. Grazie anche per non aver nascosto i tuoi sentimenti, questo aiuta chi sta da questa parte, grazie. I versi letti fanno parte di un brano che permette allo scrittore, a Paolo in questo caso, di utilizzare un racconto della sua vita per poter condividere degli insegnamenti teologici o didattici con chi riceve l'epistola. Non è la prima volta che l'apostolo Paolo utilizza questo strumento narrativo. In realtà, se leggiamo dal capitolo 1, dal verso 11 sino al capitolo 2, verso 14 di Galati, Paolo racconta alcune cose della sua vita. Quindi i primi quattro versi che abbiamo letto dovrebbero far parte del capitolo 2, essere in conclusione del capitolo 2. Cosa vuole trasmettere Paolo con questi racconti? Lo scopo principale dell'Epistola ai Galati è quello di rimarcare la necessità e la sufficienza dell'Evangelo di Gesù Cristo. Non esiste altro Evangelo se non quello di Gesù Cristo annunziato da Paolo, o annunziato da Paolo insieme ad altri. Evangelo che alcuni vorrebbero sovvertire, e questo è il problema dell'Epistola ai Galati. Evangelo che è bastevole e sufficiente per la salvezza delle persone. Sapete, oggi viviamo in un periodo linguistico, in un momento linguistico, in cui bastevole, sufficiente, sono degli aggettivi che hanno un'eccezione negativa, no? Consideriamo l'aggettivo sufficiente in termini scolastici, quindi lo percepiamo come qualcosa di appena adeguato, sei sufficiente. E rischiamo che consideriamo in questa stessa maniera anche il Vangelo. Quando diciamo che il Vangelo è sufficiente a salvare, sembra quasi che stiamo per dire, oh guarda, proprio appena, cioè il Vangelo è sufficiente a salvare. In realtà dovremmo pensare alla sufficienza del Vangelo in termini di adeguatezza ad uno scopo. Scopi che sono la salvezza delle anime e la glorificazione di Dio. Scopi per i quali l'opera redentrice di Cristo Gesù è appunto sufficiente. L'opera di Cristo è basta. Su questo si fonda la nostra vita. Sull'opera di Cristo è basta. Il resto è tutta una conseguenza di quell'opera. Noi non aggiungiamo nulla. E non possiamo aggiungere nulla. Perché è troppo grande per noi. Veniamo di nuovo ai versi che abbiamo letto. Paolo condivide due episodi della sua vita. Il primo è il suo secondo viaggio a Gerusalemme insieme a Barnaba e a Tito. Il secondo invece è una visita effettuata dall'apostolo Pietro insieme ad altri ad Antiochia. Cosa accomuna questi due eventi al di là dei protagonisti che sono simili, sono uguali? Il fatto che le chiese, perlomeno nei suoi esponenti principali, per quanto fossero riuscite a trovarsi abbastanza concordi nella gestione di alcuni argomenti difficoltosi, dovevano tenere alta la guardia. In entrambi i casi, in entrambi i racconti, non vengono affrontate divisioni dottrinali, e parliamo di chiese perché effettivamente in quel momento sembra che esistano due chiese, la chiesa degli ebrei e la chiesa dei gentili. La chiesa di chi si convertiva dall'ebraismo è la chiesa degli stranieri, no? E la questione che fa nascere il tutto, il casus belli del brano, era molto più sentita allora che ai giorni nostri. Era una questione di cibo. Con chi mangiare? Pietro mangia con i gentili, ma quando arrivano gli ebrei convertiti, si nasconde. Non mangia con gli stranieri. Pensate che in Atti 15 la Chiesa a un certo punto si era dovuta mettere d'accordo su come gestire la questione del cibo. Oggi nessuno di noi penserebbe ad avere discussioni sul cibo, no? Semmai possiamo essere intolleranti a dei cibi, o dei cibi sono intolleranti a noi, vedete voi. Ma nessuno si sognerebbe di dire no, con te non mangio, con te sì. Eppure per gli ebrei del tempo era importante, non solo gli ebrei dovevano rispettare determinate condizioni per i cibi da mangiare, ma non mangiavano neppure con gli stranieri. Se leggete in Genesi, c'è il racconto di Giuseppe in Egitto al capitolo 43, a un certo punto viene detto che gli egiziani non mangiavano già da allora con gli ebrei. Alla luce dell'opera di Cristo, invece, le questioni del cerimoniale erano state poste in disuso. Cristo aveva reso puri tutti i cibi, perlomeno questo è il significato che danno gli apostoli o i cristiani alle parole di Gesù: ciò che entra dall'uomo, nell'uomo esce e va nella latrina. Con questo rendeva puri tutti i cibi. Non solo l'opera di Cristo aveva reso desuete le categorie puro e impuro per i cibi, ma le aveva rese desuete per gli uomini. Non esiste un uomo che sia puro o impuro per l'opera di Cristo. Non esiste una persona che sia degna o indegna per ricevere il messaggio della salvezza. Semplicemente perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti abbiamo peccato e noi qui eravamo privi della gloria di Dio. Ecco perché l'intervento di Cristo riguarda tutti gli uomini. Nessuno è escluso dalla grazia di Dio per motivi personali, neppure i jihadisti. Questo significa che anche noi dovremmo considerare tutti gli uomini alla stessa maniera. Sappiamo che il cristianesimo non lo ha sempre fatto. Se penso ad alcuni movimenti razzisti, sono nati all'interno delle chiese. Il Ku Klux Klan è nato all'interno delle chiese, del mondo protestante statunitense. Ma penso allo schiavismo, penso alla tratta degli schiavi, no? C'erano figli cristiani che dicevano ai carcerati che erano sotto la chiesa di urlare piano per non disturbare il culto. E mentre con le labbra lodavi Dio, con le mani picchiavi le persone, fatta d'immagine di Dio. Ma oggi corriamo un po' lo stesso rischio. Oggi continuiamo ad avere delle categorie. Oggi serviamo tra quelli che noi consideriamo gli ultimi, i derelitti della società. E facciamo quasi a gara per andare a servire tra i senza tetto, come se le necessità sociali delle persone andassero di pari passo con le necessità spirituali. Quindi andiamo tutti tra i senza tetto, ma non vogliamo parlare agli avvocati, per esempio. No? Perché il rischio nostro è quello di mettere e fare delle categorie e pensare di servire solo in alcune categorie. L'Apostolo Pietro aveva ricevuto una visione preparatoria per superare questa barriera. Preparazione che andava ben oltre il suo ministero e che riguardava tutta la Chiesa. Tutti gli uomini avrebbero potuto ricevere il messaggio di Gesù. La visione ricevuta da Pietro, di cui parla lo scrittore di Atti, a un certo punto il cibo che arriva è una voce che dice: Pietro, ammazza e mangia. Quella visione era talmente troppo per Pietro che non riguardava solo lui, riguardava tutta la Chiesa. E Pietro fu fedele a quella visione e andrò incontro a problemi per quella visione, perché Pietro predicherà il Vangelo ai gentili, a Cornelio, a un italiano, parentesi. E questo lo metterà in crisi. Gli ebrei cristiani gli diranno: perché annunci la buona parola agli stranieri? Pietro era stato fedele. E adesso cos'è successo? Perché Pietro, che era stato fedele in passato, adesso nel brano che abbiamo letto si tira indietro dal farsi vedere mentre mangia con cristiani che non sono ebrei? È un grosso problema. E dovremmo chiederci: cosa sarebbe potuto accadere a Pietro? Quale accusa avrebbe potuto affrontare l'Apostolo Pietro? Forse abbiamo paura della nostra reputazione, di perdere la nostra reputazione. Forse sarebbe potuto succedere questo a Pietro. Ecco Pietro, colui che mangia con gli stranieri. D'altronde Pietro aveva una reputazione da difendere. È uno degli apostoli più importanti. E anche noi forse alle volte siamo troppo legati alla nostra reputazione e quasi quasi ci aggrappiamo a quella per non seguire Cristo. La visione che aveva avuto Pietro non era degna di maggiore considerazione? Il nostro compito di cristiani non è necessariamente quello di piacere a tutti, ma di essere fedeli a Gesù. Per chi o per cosa stiamo barattando la visione che Gesù ha dato a ciascuno e ciascuno di noi? Nella scena che abbiamo letto, abbiamo alcuni protagonisti principali e poi ci sono gli altri. Altri che però non sono comparse. Abbiamo Pietro, Paolo, Barnaba e tutti gli altri. Altri che appunto non sono comparse come spesso noi vorremmo accadesse nelle nostre vite. Per quanto la nostra fede sia personale, nel senso che ciascuno e ciascuno di noi segue personalmente Gesù, tutti noi abbiamo fatto una professione di fede nostra, non abbiamo detto seguo Gesù perché mio marito segue Gesù o mia moglie segue Gesù, non possiamo escludere gli altri dalla nostra vita. Non possiamo pensare o agire come se tutto ruotasse intorno a noi. L'errore commesso da Pietro poteva avere delle ripercussioni su tutti i cristiani del suo tempo. Persino Barnaba rischia di farsi trascinare da questa baraonda. Le nostre azioni e le nostre parole parlano, e non so se parlano di più le parole o le azioni, e non è questo il punto. Il punto è che noi in qualche modo abbiamo delle responsabilità verso gli altri, verso la sorella e il fratello che ci sta seduto accanto a noi in questo momento. Le nostre azioni possono sostenere, possono incoraggiare, oppure possono perdere o distruggere quello che Cristo ha compiuto nella vita di altri. E come comportarsi se subiamo dei torti? Perché? Non sempre noi abbiamo torto, cioè, non è che ogni tanto abbiamo anche ragione, non nel caso mio e di mia moglie, no, lì si sa chi ha sempre ragione e chi sempre torto. Ma non è forse quello il momento in cui mostrare il carattere di Cristo? Non è proprio forse mentre abbiamo ragione che dovremmo preferire di subire qualche torto pur di non perdere i fratelli e le sorelle in fede? Non è proprio quello il momento in cui restare in comunità anziché andarcene via dalla Chiesa e mostrare un atteggiamento cristiano e forse rinsaldare cristianamente qualche legame che si è rotto? Nel caso che abbiamo letto in Galati, il rischio sarebbe stato duplice: spezzare la comunità cristiana, quindi avere due chiese, quella degli ebrei per i fatti loro e quella dei gentili per i fatti loro, avrebbe avuto un grosso impatto sulle chiese della Galazia, quindi su tutte le chiese della regione a cui Paolo scrive l'epistola, ma su tutto anche il corpo di Cristo. Cristo è morto ed è risorto per fare dei due corpi un unico corpo. Invece qui si rischiava di ritornare a scindere, a dividere quell'unico corpo che Cristo aveva fatto. Ecco perché l'intervento dell'Apostolo Paolo può sembrare duro, e forse lo è, perché aveva capito la posta in gioco. Non era un problema di cibo, non è un problema di abbigliamento, non è un problema se preferiamo il culto la mattina o al pomeriggio. Era un problema di unità. Un problema di comunione. Forse potrebbe essere definito come quella bestemmia contro lo Spirito Santo di cui parla Gesù, il peccato imperdonabile. Notate, ultimo aspetto prima di concludere, che le critiche di cui abbiamo letto nascono all'interno della Chiesa. Noi spesso siamo ormai, perché ci piace raccontarcela così, diciamo, vedete cosa succede fuori? Fuori ci prendono in giro, Fuori ci sono delle teorie che sono contrarie agli insegnamenti biblici. Il problema è fuori. Poi dovremmo ricordarci che tutti i più grandi imperi sono caduti per problemi interni. Gesù stesso dice, parole sagge, nessun regno diviso contro se stesso può reggere. E Paolo qui si riferisce ai cristiani che sono nella Chiesa. Se la Chiesa non è unita, come può affrontare le battaglie esterne? Se non riusciamo a risanare i nostri rapporti, come potremmo pensare di sopravvivere affrontando le battaglie esterne? Le spaccature, i pregiudizi, le divisioni lacerano il corpo di Cristo. E sapete, il tema dell'unità è un tema che è stato trasversale a tutte le chiese esistenti. Già dalla letteratura apostolica e quella subapostolica si parla dell'importanza dell'unità del corpo di Cristo. E noi cosa dovremmo fare oggi per questa unità? È un grosso problema, servirebbero delle predicazioni che non faremo oggi, ma voglio darvi un consiglio, perché è quello che ho applicato alla mia vita. L'unità come momento di grazia già ricevuto. Se noi non fossimo chiamati a cercare l'unità, ma a vivere l'unità, Gesù, in quell'episodio che conosciamo come ultima cena, riportato in Giovanni, dove a un certo punto, prima del pasto, parla con i suoi, ha un momento di preghiera, che sembra essere un momento di preghiera pubblico con i suoi, noi la conosciamo come la preghiera sacerdotale, no? Giovanni 17. E a un certo punto Gesù esclama, affinché siano uno, io ti prego, Padre, affinché siano uno come noi siamo uno. E l'unità trinitaria non è un'unità di persone. La Trinità sono tre persone, con compiti diversi, con personalità e ministeri diversi, ma hanno la stessa essenza. Il nostro Dio è un Dio triuno. Tre persone, stessa essenza. Ecco, come cristiani noi dovremmo guardare a questo tipo di unità. Non all'essere una sola persona, ma all'essere della stessa essenza. Con la Trinità, essere uno con la Trinità, con il nostro Dio, essere uno con i nostri fratelli e le nostre sorelle. L'unità, prima di essere qualcosa da ricercare, è qualcosa di cui appropriarci. E della quale possiamo ringraziare Dio, perché la Chiesa vive nell'unità. Gesù disse una volta al Padre, ti ringrazio perché so che tu esaudisci sempre le mie preghiere. Gesù ha pregato per l'unità. E non esiste una preghiera di Gesù che non sia stata ascoltata o addirittura esaudita. Quindi quando Gesù prega per l'unità, il Padre ha benedetto e risposto a quella preghiera. Ecco perché noi possiamo essere uniti. Ecco perché l'unica cosa che ci resta da fare è appropriarci di quest'unità. Cercarla partendo dal presupposto che è qualcosa che già abbiamo, perché Cristo ce l'ha donato. Cosa resta da fare a noi? Facciamo ben parlare le nostre azioni e le nostre opere? Non barattiamo la chiamata di Cristo per la nostra vita andando dietro a quello che gli altri desiderano per noi o che desiderano da noi? Adoperiamoci a vivere e ricercare l'unità. E predichiamo questo messaggio a noi stessi, ai fratelli e alle sorelle della nostra comunità e delle altre comunità che conosciamo. E infine rispondiamo come ha fatto l'Apostolo Paolo all'invito di Cristo. E possiamo dire tutti insieme quello che è parte della nostra dichiarazione di fede. Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede, nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Amen.